Wikiradio. La distruzione dell'archivio angioino aragonese a San Paolo Belsito, raccontata da Isabella Insolvibile.
La mattina del 30 settembre 1943, tre militari tedeschi raggiungono Villa Montesano a San Paolo Belsito, a 30 km da Napoli. Là danno fuoco alle casse e agli scaffali contenenti la documentazione più preziosa dell'Archivio di Stato di Napoli. Si perdono così per sempre documenti e fonti fondamentali per la storia d'Europa dal 1200 alla seconda metà dell'Ottocento. La documentazione, che proveniva appunto dall'Archivio di Stato di Napoli, era stata portata a Villa Montesano tra 42 e 43 per proteggerla dai bombardamenti. Questi non stavano dando tregua al capoluogo campano. L'archivio sorgeva nel cuore antico della città, stretto tra i decumani e i paralleli di uno dei più suggestivi centri storici del mondo. In realtà il personale dell'archivio aveva cominciato a preoccuparsi della sicurezza delle carte che conservava con grande anticipo sui tempi. Fin dal 1935 si premeva per la modernizzazione dei locali e la realizzazione all'interno dello stesso edificio di spazi di sicurezza dove ricoverare, in caso di necessità, la ricca documentazione. Certo, una guerra come quella che si sarebbe riversata su Napoli tra 40 e 44 non era in alcun modo prevedibile. Nessuno poteva immaginare una guerra così totale, così letale, così quotidiana. Nel 35-36, è ovvio, non si immaginava neanche di dover portare via le carte dall'archivio. Si prevedevano al massimo un buon sistema antincendio e l'allestimento di spazi che alla bisogna potessero appunto fungere da ricovero, da bunker. I soldi non c'erano però, e la guerra, almeno quella in casa, era molto lontana nel 1935. Allora si andava al massimo a conquistare l'Etiopia e della guerra portata in casa da altri, magari con i gas proibiti, non ci si interessava poi molto.
Panorama di Sokotà, capoluogo dello UAG, uno degli importanti obiettivi raggiunti dal terzo corpo d'armata nella travolgente marcia delle nostre truppe verso il cuore dell'Etiopia. Nella regione abbandonata dagli armati nemici, sotto il peso delle disfatte subite su tutto il fronte eritreo, nell'Endertà, nel Tembien e nello Shire, le popolazioni attendevano ansiosamente la nostra avanzata, invocandola, come ebbe a dichiarare ai nostri ufficiali il Pitaurari Biresau Meressa, capo di Sokotà, a salvezza delle loro donne e della loro terra. Questo sentimento di fiducia e di gratitudine li spinge su quei monti incontro alle nostre truppe che li liberano per sempre dal tirannico governo di Addis Abeba. Accolti con spontanee, rispettose manifestazioni di giubilo e benedetti al loro passaggio, i soldati della divisione Sila, dopo una faticosissima marcia di 150 km attraverso i monti, occupavano così, senza colpo ferire, Sokotà, uno dei mercati più importanti dell'Etiopia, situata a 2250 metri d'altitudine, importantissimo nodo carovaniero all'incrocio delle vie di comunicazione che conducono a Dessie, ad Addis Abeba, alla regione del Tana e al Gojam. Accompagnano la nostra colonna indigeni della banda dell'Endertà, arruolati sotto la nostra bandiera.
Qualcosa fu fatto per attrezzare l'archivio negli anni successivi, soprattutto alla vigilia del conflitto, e i lavori andarono avanti anche a guerra iniziata. Poi, però, la guerra si riversò con tutto il suo peso, calcolabile in tonnellate di bombe, sulle città italiane, e fu peggio di ogni immaginazione e previsione. Napoli, più di 100 bombardamenti, sarebbe stata la città più colpita d'Italia. Solo nel 1943, anno fatidico anche per la storia dell'archivio, morirono sotto le bombe più di 6.000 dei suoi cittadini. Tra 1941 e 1942 l'archivio fu colpito più volte, con danni alla struttura ma non troppo alle carte. Tuttavia i bombardamenti si facevano sempre più intensi e il peso delle bombe utilizzate aumentava. Le bombe più pesanti andavano più in profondità e rischiavano di colpire i depositi delle carte ricavate ai livelli più bassi dell'edificio. Nel novembre 42 si decise quindi che i materiali di maggior valore, maggior pregio, fossero trasferiti altrove. Le carte d'archivio sono senza dubbio meno preziose delle vite umane, ma rappresentano anche le tracce permanenti del passaggio storico delle vite umane. Furono quindi fatte sfollare. Come chi poteva permetterselo, e non erano in molti, se ne andarono in campagna, alloggiate nella villa Montesano di San Paolo Belsito, nei pressi di Nola. Scegliere fra di loro fu molto difficile, senza dubbio. Documenti svevi, angioini e aragonesi, risalenti alcuni addirittura al 1200, furono imballati in grosse scatole di legno e caricati su camion. Il loro posto in archivio, nei locali protetti, fu preso dalla documentazione lasciata in sede, perché purtroppo a Villa Montesano non c'era spazio per tutto. Ma non bastò. L'archivio venne colpito ancora. Il 1943 fu davvero un anno tragico. I bombardamenti si fecero intensissimi, la guerra feroce.
Il giorno 4 dicembre, alle ore 16:45, il nemico ha sorvolato la città di Napoli, lanciando bombe dirompenti ed incendiarie. La prima bomba è caduta a circa 200 metri dalla caserma centrale dei Vigili del Fuoco, dove si stava svolgendo la celebrazione della festa di Santa Barbara. Molti sono stati i fabbricati di civile abitazione colpiti.
L'incendio era scoppiato in mattinata, ma nessuno aveva avvertito la caserma nostra né i vigili del porto. L'abbiamo saputo dopo, in seguito, per quando tutto si è calmato. E il porto era intasato di altre navi, di maoni carichi di mine, anzi c'era un piroscafo, un carico di mine che è stato possibile allontanare per fortuna di Napoli. La popolazione, per curiosità, dato i colpi che si succedevano, stava a guardare, specialmente nelle vicinanze del porto. Funzionavano i treni, funzionavano le tranvie, tutto funzionava. Sono venute le autorità politiche, mi ricordo qualcuno vice federale o qualcosa del genere, ma si sono allontanati dicendo che sarebbero andati a prendere ordini. Tanto noi cercavamo di dire che allarmassero la città, ma nessuno ci ascoltava, nessuno prendeva un'iniziativa. Gli unici che ci hanno fiancheggiato erano gli ufficiali della Capitaneria di Porto, che sono stati sempre con noi.
Il comandante dell'epoca era l'ingegner Tironi, il quale, resosi conto che era assolutamente impossibile spegnere l'incendio, e fece allontanare i vigili che si trovavano sul posto, li fece allontanare di circa 50 metri dalla nave. Questo è servito a evitare un disastro grossissimo, perché se non fosse stata presa questa precauzione, certamente centinaia di vigili ci avrebbero lasciato la pelle.
Alle ore 17 di quella domenica tragica, uno scoppio immenso fece saltare in aria questa nave e provocò più di 600 morti. Lì si vide tutta l'incapacità e l'incongruenza e l'inefficienza delle autorità di allora, che non fecero suonare le sirene per avvertire la popolazione. La maggioranza dei morti e dei feriti si ebbe fra tutta la popolazione civile che stava fuori dai cancelli del porto, in questo porto qui.
Il 28 marzo un incendio divampò a bordo della Caterina Costa, una nave ormeggiata nel porto di Napoli e piena di rifornimenti per le truppe che combattevano in Africa. Dopo ore in cui non si riuscì a domare l'incendio, la nave, che era carica di carburante e di munizioni, esplose. I suoi pezzi, insieme ai carichi di artiglieria, ai cannoni, ai fucili, addirittura ai carri armati, finirono dappertutto, vennero scagliati ovunque, addirittura nella zona collinare del Vomero. Ancora oggi a Napoli si racconta della metà di carro armato che finì sul tetto di un palazzo, ed è una storia vera. Il maschio angioino, simbolo della città, mostra ancora la sua lacerazione sulla facciata est. Venne colpito da un pezzo della nave o dal suo carico, non lo sappiamo. In quell'occasione i morti furono più di 600, i feriti migliaia. Venne colpito anche l'archivio, le cui travi in vecchio legno presero subito fuoco. E il fuoco distrusse tutto l'archivio del Gran Libro del Debito Pubblico. 8.800 fasci e registri.
Ecco gli obiettivi del nemico nelle nostre città. La monumentale chiesa di Santa Chiara, dal 300, il tempo in cui venne edificata, recava in armoniose forme d'arte l'impronta di ogni secolo della storia napoletana. Oggi, dopo il 96esimo bombardamento della città, tanta bellezza, tanta somma di memorie sono distrutte. Aspetti dolorosi e significativi dello scempio nemico. Il campanile della chiesa di Santa Lucia conserva nella rovina la sua campana ormai muta. Neppure il palazzo reale, così facilmente identificabile nella sua mole solenne, è stato risparmiato. I segni e le rovine delle bombe dicono che esso fu particolarmente preso di mira. La torre del maschio Angioino porta fieramente la sua ferita.
Devastante fu poi il bombardamento del 4 agosto del 43, quello per intenderci che distrusse la meravigliosa Basilica di Santa Chiara, portandosi via per sempre gli affreschi di Giotto. Per fortuna però la documentazione più preziosa e rara dell'archivio, il poco che restava delle carte di Federico II, quelle preziosissime di Angioini, di Aragonesi e molto altro, erano al sicuro nelle casse di Villa Montesano. Ben chiuse quelle casse in attesa che la guerra finisse. Al primo carico del dicembre 42 se n'era giunto un secondo, del marzo del 43, e la documentazione occupava ormai due piani della villa. Quelle casse contenevano la speranza di salvare il passato di una città il cui presente stava chiaramente soccombendo sotto i bombardamenti, quelli che si chiamavano strategici e intelligenti ed erano invece terroristici. Il meglio dell'archivio, come avrebbe scritto il sovrintendente Riccardo Filangeri, sembrava però al sicuro. 866 casse sigillate, più di 31.000 tra fasce e volumi e più di 54.000 pergamene. Si era ritenuto di dover proteggere quei documenti, così come si faceva con l'arte e la storia del paese. Tuttavia, come per tante persone che furono travolte dal conflitto, nelle località in cui erano sfollate convinte di essere al sicuro, le carte dell'archivio di Napoli incapparono nella versione peggiore della guerra totale mentre erano fuori sede.
Il giorno 11 dicembre, dalle ore 15:12 alle ore 16:10, la città di Napoli è stata sottoposta ad un violentissimo attacco aereo nemico. Numerosi sono stati i crolli e gli incendi. Il corpo dei vigili del fuoco è entrato in azione con tutto il materiale disponibile fin dal primo momento, prestando opera di soccorso durante il violento bombardamento. Sono stati eseguiti dai vigili 80 salvataggi di persone e sono state estratte dalle macerie 77 vittime. Alcune bombe dirompenti venivano sganciate sull'ospedale Loreto. Rimanevano colpite le sale di degenza del reparto chirurgico, nelle quali crollavano i solai di copertura e parte dei muri.
Il sovrintendente Riccardo Filangeri scrisse che la distruzione delle carte di Villa Montesano privò l'archivio di Stato di Napoli delle sue più preziose scritture e il paese di molte tra le più belle fonti della sua storia. Oggi non sbaglieremmo nel definire l'episodio un crimine contro un bene patrimonio dell'umanità. Per quanto riguarda i responsabili, Filangeri non aveva dubbi. L'incendio di Villa Montesano fu ordinato da un comando militare germanico con barbara malvagità e con bestiale ferocia ed eseguito da 3 criminali di quell'esercito. Resta in sospeso, in realtà, la domanda sul perché, alla quale neanche il sovrintendente seppe rispondere. A leggere le carte sull'evento, però, risulta abbastanza chiaro che la distruzione dell'archivio quel 30 settembre 1943 sia stata un'operazione scientemente voluta, premeditata, organizzata e messa in atto. Gran parte delle ricostruzioni, che non sono poi tantissime, parlano di una vera e propria rappresaglia voluta dai tedeschi che in quelle stesse ore venivano sconfitti a Napoli dalla popolazione. Era la prima volta che una popolazione sconfiggeva il fortissimo e organizzatissimo esercito nazista. Un bello smacco, non c'è che dire.
Questo marinaio paga per tutti gli atti di ostilità compiuti contro i tedeschi. E questo valga come ammonimento. Se altri sconsiderati dovessero osare, essi sanno ora a quale sanzione andranno incontro.
Mario, come ha? Jetzt alle in die Knie.
Ed ora tutti in ginocchio, dice il signor capitano.
Dovete inginocchiarvi, voi delle prime file, tutti dovete vedere.
Lasst die Knie!
Gewehre vorhalten!
In die Knie sind wird geschossen! Schnell ausführen!
Das napoletanische Volk kann nur zustimmen.
Il popolo napoletano non può che approvare. Perciò dice il signor capitano, applaudite,
Applaudite! Mi deve riprendere il film Luce. Ve lo dico per il bene vostro. Applaudite! Applaudite! Se non vi stabilino pure col buio!
L'esecuzione! Fertig machen!
Achtung! An! Feuer!
Rappresaglie e vendette per quella sonora sconfitta si sarebbero susseguite nei giorni successivi. Il cannoneggiamento della stessa Napoli, il 1 ottobre 1943, mentre i tedeschi se ne andavano, che fece almeno 93 vittime. La strage più sanguinosa tra quelle tantissime avvenute in città in quel mese di settembre. Poi l'eccidio di Acerra, nella stessa provincia, tra il 1 e il 3 ottobre, 84 morti, mitragliati, dati alle fiamme, cannoneggiati e ammazzati così come capitava, uomini e donne, adulti, vecchi e bambini. È vero però anche che di certo i tedeschi non avevano bisogno di scuse per compiere crimini tanto efferati e che nei territori meridionali e non solo, in quei giorni, si stavano davvero dando un gran da fare. A Nola, vicino a San Paolo Belsito, non lontano da Villa Montesano, l'11 settembre precedente erano stati ammazzati, con la spietata prassi della decimazione, 10 ufficiali italiani colpevoli, secondo gli ex camerati, di non aver voluto arrendersi alle loro violenze. E questo è un episodio tra migliaia. Come scrive Filangeri, i tedeschi in quei giorni imperversavano nella contrada. Alcuni catturavano uomini, altri bestiame, altri svaligiavano le abitazioni, altri ponevano mine sotto gli edifici pubblici e le case, altri infine davano alle fiamme stazioni ferroviarie, officine e molini. Prima di andarsene da Napoli, dal capoluogo campano, avrebbero provveduto a minare tutti gli edifici pubblici della città con mine a tempo, alcune delle quali sarebbero esplose causando altri morti dopo la liberazione.
Attenzione, attenzione! Il colonnello Scholl ha assunto da oggi il comando assoluto con pieni poteri della città di Napoli. Le autorità militari e civili italiane sono ai suoi ordini. Tutti i cittadini che si comportano. Proclamato lo stato d'assedio e viene istituito il coprifuoco dalle 21 alle ore 6 del mattino. Chiunque possegga armi ha l'obbligo di consegnarle immediatamente ai commissariati di pubblica sicurezza fino alla fucilazione. Questi sono gli ordini del quartier generale del Führer. Attenzione, attenzione! Per ragioni militari, tutti gli abitanti degli edifici situati lungo la fascia costiera fino a 300 metri dalla linea del mare debbono lasciare immediatamente ogni abitazione.
Nel pomeriggio del 28 settembre 1943, mentre a Napoli si combatteva, un gruppo di soldati arrivò alla villa, pretendendo la consegna di un vitello che ritenevano che fosse là custodito. Entrati nell'edificio, notarono le casse e si fecero dire cosa contenessero. Poi andarono via. La mattina del giorno dopo arrivarono alla villa due uomini in uniforme. Uno era sicuramente un ufficiale, scrive Filangeri. Imposero al personale di aprire qualche cassa, ne esaminarono il contenuto e fecero lo stesso con alcuni dei volumoni conservati sugli scaffali. Il responsabile, che si chiamava Capograssi, li rassicurò sulla natura eminentemente storica delle carte e i due se ne andarono. Nel pomeriggio successivo, però, un gruppo di soldati tornò alla villa e prelevò i viveri dalle cantine. Questo nuovo sopralluogo preoccupò Filangeri, che venne subito avvertito. Il sovrintendente preparò allora una lettera per il comando tedesco di zona, descrivendo dettagliatamente la natura delle carte. Fondamentali, scrisse, non solo per la storia italiana, ma per quella europea. Enumerò anche le non poche serie di carte che riguardavano la storia della stessa Germania e fece i nomi degli studiosi tedeschi che vi avevano studiato negli ultimi tempi. Quella lettera non arrivò mai a destinazione. Mentre un custode si recava a consegnarla, erano le 9:30 del 30 settembre del 1943, incrociò 3 soldati in motocicletta che salivano alla villa. A quel punto fece marcia indietro. Filangeri riferisce che la squadra era comandata da un sottufficiale che disse di avere l'ordine di dare fuoco a tutto. Il responsabile del deposito, Capograssi, si fece aiutare dalla padrona della villa che tradusse la lettera del sovrintendente a favore dei 3 tedeschi, un po' nella loro lingua, un po' in francese. Poi lui stesso spiegò il contenuto delle casse e poi li implorò. Non ci fu nulla da fare. Il feroce barbaro, scrive ancora Filangeri, strappati brutalmente lettere ed elenchi dei documenti dalle loro mani, li gettò in aria esclamando: «Comando conosce tutto, ordine bruciare». Non furono concesse dilazioni. Il personale dell'archivio e gli altri civili presenti furono costretti a uscire. A quel punto, racconta Filangeri, i tedeschi presero molta paglia presso i contadini e vari libri scolastici del figliuolo del Capograssi. Ne fecero piccoli mucchi nelle varie sale, vi sparsero su una polvere infiammabile e vi appiccarono il fuoco. E minacciando di morte chiunque avesse tentato di spegnere o di salvare le carte, rimasero per qualche tempo a guardare cinicamente quell'orrenda opera di distruzione. Indi partirono, ma ritornarono dopo un'ora per assicurarsi che il loro atto vandalico avesse avuto pieno compimento. Tornassero, l'agente del posto riuscì a tirare fuori 11 casse, salvando 97 faldoni dell'archivio farnesiano e qualche volume dei processi della sommaria. Documentazione che andava dal 500 all'800. Il resto però, secoli e secoli di storia su carta, andò in fumo. Bruciarono. L'unico registro superstite del 1240 circa della cancelleria di Federico II di Svevia. Tutti i 378 volumi in pergamena che contenevano i registri delle cancellerie angioina e aragonese, con documenti dal 1265 al 1505. La maggior parte dei processi della Regia Camera della Sommaria, un organo del Regno di Napoli angioino e aragonese. Gran parte della documentazione del periodo vicereale di Napoli, dal 500 al 700. Il fondo della Cappellania Maggiore, vari archivi di Casa Reale Borbonica con carte dal 700 all'unità e tutta la documentazione sui processi politici dell'800 borbonico. Non si ebbe mai un bilancio complessivo delle perdite. Benedetto Croce, che aveva studiato molte di quelle fonti e ben ne conosceva il valore complessivo per l'umanità, avrebbe parlato di quella distruzione in quando l'Italia era tagliata in due, definendola un lutto irrimediabile. Insieme ai documenti bruciarono, perché trasferite nella stessa Villa Montesano in 60 casse, le opere più importanti del Museo Civico Gaetano Filangeri, tra le quali addirittura 2 ritratti di Botticelli. Radio Londra diede notizia della distruzione di Villa Montesano in una trasmissione del gennaio 1944. Negli archivi tedeschi non sembra essercene traccia.
Quando nascette aria, a diventare carezza. Quando nascette sale, mare. ma non accetta stelle a diventare diamante. Ora argento, coppa una statua inusante. Ma non accetta terra a diventare paese. Ma non accetta luna, mamma. Quando nasce d'acqua, a diventare marone, coppi strada romana, su rore e chianto. Ricordanna, 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 ricordanna. Quando nascette pecore, a diventare lupo. Quando nascette anima, paura. Quando nascette amore, a diventare peccato. Tra se nasce una chiesa, l'hanno breve da un'altra. Quando nascette rumore, a diventare musica. Quando nascette notte, suona. Quando nascette morte, a diventare vita.
L'autunno del 43, il mese di settembre in particolare, fu una somma di giorni frenetici e terribili. Come si diceva, a Napoli l'insurrezione popolare stava avendo la meglio su quello che era ancora considerato l'esercito più forte del mondo, e i suoi soldati erano inferociti. Qualcuno ha sostenuto quindi che l'incendio delle carte di Villa Montesano sia stato una rappresaglia per quella inaspettata vittoria di popolo, la prima in Europa. Non essendosi trovati gli ordini, non possiamo saperlo. Certo è che gli ex alleati germanici, in quella che lo storico Carlo Gentile ha definito la prima grande ondata di violenza in Italia, non si facevano scrupoli a distruggere simboli e luoghi della cultura. Il 12 settembre avevano dato fuoco all'Università Federico II di Napoli, distruggendo, tra le altre cose, la biblioteca dell'Accademia Pontaniana e quella della Società Reale di Scienze, Lettere e Arti, mentre nello stesso momento e nello stesso luogo fucilavano sullo scalone un giovane marinaio, con la folla costretta ad inginocchiarsi, assistere e applaudire. Quello stesso giorno, 12 settembre, anche il palazzo dell'Archivio di Stato a Napoli era stato seriamente minacciato, racconta Filangeri. Il personale era stato costretto a uscire perché una squadra di tedeschi sosteneva di avere l'ordine di dare fuoco a tutto. Per fortuna probabilmente si trattava di incendiari improvvisati e autonomi, perché si accontentarono della promessa di un po' di soldi e andarono via per non tornare. Poi, finalmente, la città si liberò. Arrivarono gli alleati e non si può dire che la guerra finì, ma si trasformò. Per Napoli, i suoi abitanti, la sua provincia, i suoi archivi e le sue biblioteche, si trattò di continuare a sopravvivere. Per Riccardo Filangeri e i suoi collaboratori dell'archivio fu il momento di impedire che i soldati alleati che si erano sistemati nei locali dell'archivio evitassero di usare le carte per accendere i fuochi. Soprattutto però, era il momento di occuparsi di ricostruire la storia bruciata.
Il 30 settembre 1943 le truppe naziste appiccano il fuoco all'archivio Angioino Aragonese a San Paolo Belsito in provincia di Napoli. Isabella Insolvibile l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.